con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
I'm so hot to hell now, yes I am. Actions speak louder than words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you fetch your head with me? Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Goody little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hard to handle now, yes I am.
Le 8 e 7 minuti, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornatissimi. Oggi ci mettiamo addirittura il superlativo perché c'è dell'entusiasmo in questo studio, non solo perché è venerdì, sta finendo la settimana, non solo perché tra poco tornerà tra noi il professor Andrea Di Stefano con il giorno delle notizie, delle locuste, ma c'è dell'entusiasmo perché oggi, fatemelo dire, sono contento e non succede raramente quando posso cominciare la trasmissione con una bella notizia. E la bella notizia ve la dico subito, è questa qui. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, Draghi sarebbe efficace al 99%. Ma che bella, una bellissima notizia. E adesso, dopo l'autorizzazione di Forza Italia, si aspetta l'autorizzazione dell'EMA perché possa cominciare finalmente la somministrazione a tutti gli italiani. Grande Mario, che è splendido, splendente, lo ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente e mica solo io. PS, era una vita che volevo fare una citazione della rettore e alla fine ci sono riuscito. Comunque, per entrare nel governo Draghi, l'avete sentito, c'è una fila che non si vedeva dai tempi dell'uscita dell'iPhone 11. Zingaretti ha visto in Draghi il sol dell'avvenir, Berlusconi guarda Draghi come un tempo guardava Edvige Fenech. Per Giorgetti, Draghi è l'incarnazione politica di Cristiano Ronaldo. E poi, naturalmente c'è anche Renzi, che quando parla di Draghi sembra quasi diventato casalino.
I'm so happy because today Italy is in very good hands. Mario Draghi is a special man. He's the best.
Siamo in very good hands, lo dice Matteo Renzi. Draghi di qua, Draghi di là, tutti lo vogliono, tutti lo cercano, uno per uno, per carità. Anche perché entrare nel governo Draghi non è più una necessità politica oppure una necessaria risposta all'appello del Presidente della Repubblica. Entrare nel governo Draghi ormai, come dice anche l'EK nella sua vignetta, è diventato uno status symbol, e la figura di Draghi rischia di essere così autorevole che nei prossimi mesi Renzi dovrà dedicarsi a far cadere il governo in Belgio. Anche ieri è stato un crescendo pirotecnico di aneddotica geografica che nemmeno a Pyongyang, genuflessioni fantoziane, repentine giravolte da dervisci rotanti, accecanti conversioni sulla via di Bruxelles come quella di Bagnai, che un mese fa paragonava la UE alla Germania nazista, e oggi sulla stampa si lascia andare a un endorsement quasi entusiasta. Bagnai, cioè, praticamente per riassumere il clima è questo qua:
è un bel direttore, sì, una meravigliosa persona,
è un santo,
un apostolo, e viva il nostro direttore,
evviva!
Evviva!
Lei è un bel direttore, un grande direttore, intorno è tutto un wachuariwari, wachuariwari, e povero Draghi, che ha sempre puntato per una vita intera sull'understatement e che si ritrova adesso, suo malgrado, nei panni di un duca Conte Catellani o di una contessa Serbelloni Mazzanti vien dal mare. È così parossistico l'entusiasmo agiografico che ieri su Twitter uno degli hashtag più popolari è stato quella volta che Draghi. E allora vi cito alcuni tweet che hanno partecipato all'hashtag quella volta che Draghi, per stare sul filone dell'entusiasmo. Quella volta che Draghi all'età di 5 anni ne aveva già 8 grazie agli interessi. Quella volta che Draghi ottenne un risultato diverso dalla calcolatrice e la calcolatrice si corresse scusandosi. Quella volta che Draghi fu contattato da un call center della TIM e lui convinse l'operatore a cambiare gestore telefonico. Quella volta che Draghi litigò con la moglie e invece di andare a Fano a piedi fu Fano ad andare a piedi da lui. Quella volta che Draghi affittò un pedalò a pallo e scoprì l'America. Quella volta che Draghi mise all'Esselunga una moneta da un euro nel carrello e all'uscita ci trovò una banconota da 100. Quella volta che Draghi disse a Jeff Bezos: ehi, ma perché non li spedisci quei pacchi che tieni sempre in garage? E questo effettivamente non è male. E infine, quella volta che Draghi riuscì a spiegare l'indice RT a Gallera e Fontana. Quella volta che Draghi... Certo, certo. Poi ci sono anche quelli che invece continuano a sostenere che Draghi sia stato creato in un laboratorio cinese, continui a pettinarsi con la riga per nascondere l'antenna del 5G che ha nella scatola cranica, ma sembrano essere sempre meno. C'è la Meloni che a stare fuori ha il suo bel tornaconto elettorale e poi di entrare nessuno gliel'ha chiesto. C'è Di Battista che lancia appelli agli sciamani di tutto il mondo perché si uniscano contro il complotto dell'establishment e sta per proporre un quesito su Rousseau che dice: volete che il governo Draghi faccia passare la TAV nel tinello di casa vostra e abbatta tutti gli uliveti delle Puglie per farci delle banche? Sembra che l'orientamento dei frequentatori di Rousseau sia verso il no. E poi c'è Salvini che pare Arlecchino, servitore di Giorgetti e Zaia, che lo stanno tirando per la felpa perché si siede al tavolo del governo invece che a quello di Burger King. Salvini che ieri ha posto un out-out a Draghi, ha detto: o lui, cioè o me, non o lui, o me, perché sennò non c'è senso, ha detto o me o Grillo, perché come dice il mio amico pirata, due comici nello stesso governo proprio non ci possono stare. Salvini che però si è fatto anche possibilista quando ha detto: se c'è voglia di un paese che vive, fa sport o va a teatro, allora bene, l'importante certo è che non si parli di lavorare. Ma andiamo a vedere come viene raccontata la giornata di ieri, che prelude a le consultazioni che si terranno oggi e domani e a un possibile secondo giro di consultazione. Allora, il racconto di oggi lo prendiamo da Repubblica con Francesco Bei, che comincia citando Flaiano. Come il marziano Kunt di Flaiano, Mario Draghi atterra con la sua astronave a Montecitorio giovedì mattina per studiare il terreno e gli abitanti del nuovo pianeta. Aggiungo io, pensate voi che uno dei primi ad incontrare Draghi è stato Sgarbi, perché evidentemente hanno deciso di adottare una strategia di approccio no limits: se supera Sgarbi poi può fare qualunque cosa, e così è stato. Ma riprendiamo Bei: gli astri sono favorevoli, dice persino la Sfinge Giuseppe Conte, dopo tre giorni di silenzio dà il suo via libera con un inedito pronunciamento di piazza dietro un tavolino. Lo hanno preceduto Luigi Di Maio e la scattista Virginia Raggi, lasciando con un palmo di naso Alessandro Di Battista, Beppe Grillo, l'altro oracolo silente che lascia filtrare che non si oppone, a patto che Draghi metta una patrimoniale sui ricchi. Silvio Berlusconi, figuriamoci, ha lasciato la villa in Provenza per essere oggi di persona alle consultazioni. Stavolta niente delegazione unitaria del centrodestra, ognuno va per conto suo. La Meloni voterà no, Berlusconi sì, Salvini forse, Giorgetti non ha dubbi, Draghi è come Ronaldo, un fuoriclasse. Zingaretti naturalmente spera che Super Mario non eccede e fermi il perimetro dei consensi al modello Ursula, che vuol dire la vecchia maggioranza più Forza Italia, lasciando a terra la Lega. Già trema a quello che potrebbe succedere al primo barcone di migranti con un governo BCE papete. Si capirà nei prossimi giorni. Intanto i primi terrestri incontrati da Kunt Draghi sono quelli che parlano la sua stessa lingua: più Europa di Bonino e della Vedova, Azione di Calenda e Radicali Italiani. L'entusiasmo è contagioso. Uscendo per una frazione di secondo dall'agido aplomb francofortese, Draghi quasi abbraccia la Bonino. Cara Emma, quanto tempo! Il palazzo intero, abituato ormai da anni a essere percorso da terrapiattisti, novax, parlamentari in sandali, assiste a questo rito con trepidazione. Nella sala dei busti, attigua quella dove Draghi tiene le sue udienze, persino Enrico De Nicola e Alcide De Gasperi si guardano e sembrano sorridere come i personaggi di Una notte al museo. Draghi, attenzione alla nota, prende nota con una penna Bic, vedi la sobrietà. Intanto fuori dalla porta gli esponenti degli italiani all'estero, mai Antonio Tasso e Riccardo Merlo, sono come i ballerini sudamericani di Paolo Conte che aspettano su una gamba l'ultima carità di un'altra rumba. Erano pronti a danzare con Giuseppe Conte. Draghi va anche meglio. Bruno Tabaci, Centro Democratico, è un paladino della prima ora e pronuncia la frase più sensata della giornata: al presidente Draghi non abbiamo posto alcuna condizione perché non vogliamo metterci nel ridicolo. Insomma, prendere nota. Ma visto che Bei cita il fantastico arcipelago dei responsabili, nel racconto alla fine sono loro le malinconiche vittime di tutto quello che è accaduto e della fine della storia, di quella che potrebbe essere, poi vediamo, la fine della storia. A loro dedica infatti un ritratto Salvatore Merlo, oggi sulle colonne del Foglio: logorati dalla crisi della crisi, tornati invisibili per il sistema dei media, ecco che responsabili e costruttori sono le vittime di questo cambio di scenografia politica. Appena due giorni fa era tutto un interrogarsi sulle intenzioni di Ciampolillo, si pendeva dalle labbra di Buccarella, si ascoltava l'ex comandante De Falco spiegare la politica al Quirinale, e ora puff, scomparsi tutti tranne uno: Bruno Tabaci. In 24 ore l'uomo di Conte è riuscito a diventare l'uomo di Draghi. Per due settimane avevano dato vita a una vasta e tumultuosa epopea, rispecchiandosi in insidiosi calcoli politici ma anche in sentimenti anarcoidi e di rivalsa. C'era l'ex regina di Arcore Maria Rosaria Rossi che si sentiva tradita dal Cavaliere, c'erano Aiello, Aprile, Ermellino e Benedetti con l'ex veltroniano fattosi montiano e poi contiano Causina a reggere le sorti della Repubblica, accompagnati da Nencini, intellettuale raffinato, con il mitologico senatore Vitali che entrava e usciva da Palazzo Chigi con allegra pendolarità, il lunedì entrava berlusconiano e usciva contiano, però già il mercoledì era di nuovo berlusconiano. Radio, televisioni, siti, quotidiani inseguivano le orbite degli ex grillini variamente espulsi. Cosa pensa De Bonis? E Buccarella, ci dica senatore Buccarella, come sta andando la riscrittura dell'agenda di governo e lui, con alle spalle il busto di Cavour, diceva, avverto un grande senso di responsabilità da parte di tutti. Insomma, d'un tratto, su questa categoria di parlamentari sulla quale una certa letteratura di palazzo si è sempre accanita, era sembrato accendersi il riflettore della notorietà, l'attenzione e la bramosia del potere, la curiosità del circo mediatico, da schiacciabottoni a responsabili, da braccianti anonimi a uomini di conte, da peones al più glorificante attributo di costruttori. Ma è stato un lampo, un attimo, appena un batter d'ali, perché ogni cosa è tornata al posto suo all'incirca. Le carrozze tornano zucche per tutti, tranne per uno, tranne per Bruno Tabaci, re dei costruttori e gran visir di tutti i peones. Getto vegetale d'antica pianta democristiana, volpe nel pollaio, capace di farsi eleggere da Emma Bonino, per poi scipparle mezzo partito con metodi da congresso democristiano di Avellino. Tabaci è stato l'organizzatore della lista di Conte, ma opla, da ieri è diventato anche il portavoce ufficioso di Draghi. Io ministro, nemmeno sotto tortura, diceva ieri dando di gomito, e infatti compilava liste di senatori per Giuseppe, proprio come ora le offre all'amico Mario. Diceva che Conte era l'unico approdo e ora lo dice di Draghi, che però chiama Superman. Così prima spiegava a tutti i giornalisti che lo inseguivano le inclinazioni dell'avvocato, il suo sarà di nuovo un governo politico, e ora allo stesso modo riesce a farsi inseguire dai colonisti che vogliono sapere l'ultima del professore. Insomma, l'unico grande sopravvissuto dell'epopea dei responsabili che si fecero volenterosi, infine costruttori, ma non diventarono mai Avengers, è proprio Bruno Tabaci. Il Foglio, che rappresenta Salvini nei panni di Amleto di fronte alla drammatica scelta essere o non essere nel governo Draghi, e come dicevamo, Salvini è tirato per la felpa da Giorgetti, che è allo zenith di Draghi come Cristiano Ronaldo, e da Zaia, che rappresenta il Nadir. Oggi a Repubblica dice: Matteo si muoverà con senso di responsabilità, sono certo che il confronto sarà un punto di partenza, e intanto tira anche lui per non perdere l'occasione. Il problema è che nel frattempo Salvini si trova un po' schiacciato, perché la Meloni lo ha anticipato nel no, prendendosi il palco della futura contestazione, e non è detto che la Lega sia essenziale per mettere insieme la maggioranza. Intanto la Meloni lo punge, lo sfotte, ora andrete a governare col PD, e Salvini si trova in imbarazzo, un imbarazzo che potrebbe essere anche del Partito Democratico, qualora alla fine la Lega venisse poi imbarcata. Zingaretti dà la linea ai democratici, scrive il Corriere della Sera, la maggioranza deve essere quella delle forze europeiste, noi e il Carroccio siamo alternativi, ma, dice Zingaretti, è Draghi che fa il perimetro di questa alleanza. Ci mette un carico anche Graziano Del Rio, ugualmente intervistato dal Corriere. La Lega dice: non possiamo porre veti in un governo del presidente, il premier dovrà scegliere tra politiche senz'altro diverse, ma anche in questo caso, insomma, se Draghi imbarca la Lega, al PD gli toccherà necessariamente governare con la Lega, cosa che non vorrebbe assolutamente, perché l'idea è appunto quella di mettere insieme la cosiddetta maggioranza Ursula per rinsaldare anche quell'alleanza con il Movimento 5 Stelle che sembrava essere andata in frantumi. E qua si arriva al Movimento 5 Stelle, che poi, come dire, è la carta con maggiori incognite da giocare in tutta questa partita. Se la Lega è essenziale o meno per la maggioranza, infatti, dipende da cosa deciderà di fare il Movimento 5 Stelle. E Conte ieri ha aperto e lo ha fatto necessariamente anche Grillo, che deve tenersi Conte, perché le due strade e i due futuri si intrecciano. Conte puntava alla creazione di un suo partito, ma perdendo Palazzo Chigi perde anche tutta quella centralità mediatica che gli serve a mantenere il consenso guadagnato, e quindi, come dire, si pone in un'altra prospettiva, che è quella di andare a guidare il Movimento 5 Stelle. Ha detto Conte: io per voi ci sono e ci sarò. E Grillo, dall'altra parte, ha bisogno di blindare Conte, perché il partito di Conte, qualora nascesse, rischierebbe di dissanguare ulteriormente il Movimento 5 Stelle, e soprattutto Conte potrebbe essere quella figura super parte, sa tenere insieme la leadership che non c'è all'interno del Movimento. Comunque si scrive di Conte, ma si scrive anche del come Conte ieri ha parlato, e molti apparentano il tavolino di Conte al predellino di Berlusconi, più che altro per la sobrietà dell'oggetto, perché, scrive Tommaso Labate sempre sul Corriere della Sera, Berlusconi nel 2007 rideva e preparava il reingresso a Palazzo Chigi con il Berlusconi Quater, mentre invece Conte, Palazzo Chigi, ce l'aveva alle spalle e non c'era traccia di sorriso sul suo volto. Sono le 8:24, io mi preparo a far calare il sipario per questa settimana sul Demone del Tardi, però prima magari ci tenevo a leggervi qualcosa che non fosse necessariamente legato al tema della crisi di governo. E allora, vediamo se posso approfittarne. No, non riesco a approfittarne, mannaggia, però forse tutto sommato anche sì, tutto questo traccheggiamento è perché pensavo di avere una cosa pronta, invece la cosa pronta non ce l'avevo, ma mentre parlavo invece l'ho preparata la cosa pronta, che mi serve a prendere un paio di minuti e a farvi sentire invece una canzone che non so perché mi è venuto in mente di ascoltare questa mattina, roba antica, roba pop, ma di quella che piaceva Miles Davis. Avrebbe detto niente meno che Cyndi Lauper, che maltratto un pochino perché il tempo è poco, però in mezzo a tutto questo grande casino, a questo inseguire le piste della politica di palazzo, ogni tanto c'è bisogno almeno di staccare con un minuto di fan, come cantava Cyndi Lauper ormai in una vita precedente. Tutto il fatto che, come dire, la crisi di governo si sia preso le prime pagine ha fatto scivolare poi nelle pagine interne tutto quello che è stato prima pagina nel corso degli ultimi 12 mesi, ovvero la pandemia. Potrei citarvi delle cose, vi cito solamente un'altra notizia che arriva direttamente dall'OMS, che dice che con i vaccini le cose potrebbero andare meglio, ma che per debellare il virus in tempi brevi bisognerebbe farlo alleare con Renzi, quella sarebbe l'unica soluzione radicale per affrontare la scomparsa del virus. Ma negli ultimi due minuti di trasmissione, come vi dicevo, volevo prendere una vicenda che di divertente nello spirito di Cyndi Lauper ha francamente poco, anzi vicenda torinese, che infatti la stampa di Torino mette in prima pagina e che definisce guerra ai clochard, prima via i cani poi le coperte. La cronaca è affidata a Lodovico Ludovico Poletto, via tutto, scrive, coperte e materassi, ma prima di tutto via i clochard da alcune strade del centro, con le divise schierate al mattino presto e i camion della nettezza urbana che trasportano in discariche i giacigli e le masserizie accumulate da chi ha trasformato angoli della città in casa, con gli agenti della municipale che spiegano quello che vuoi tenere, lo metti in questi sacchetti, il resto lo butti nel camion. E così, dopo le frasi inutilmente taglienti del comandante della polizia municipale che invitava a non fare più la carità, se non beccano un euro accetteranno le nostre proposte, dopo il rinforzo della vice sindaca, molti di loro sono destinatari del reddito di cittadinanza, ecco la prova muscolare con la polizia e gli agenti della municipale. Ma la questione è più sottile, perché la questura è intervenuta per identificare alcuni homeless dopo un esposto dei residenti e i vigili a fare il resto, far portare via gli averi dei senza tetto. E quindi si apre ovviamente la polemica sull'opportunità di buttare gli averi di chi già non ha nulla, portare in discarica le coperte distribuite dai volontari e dalle associazioni, ed è un'ondata di indignazione, lo spiegano bene quelli della comunità di Sant'Egidio, che ieri sono tornati in strada con il solito carico di cibi e di coperte. Si può anche andare da queste persone e dire: non potete stare qui, dicono, magari anche con la polizia e gli assistenti sociali, ma bisogna offrire alternative vere, e in questa operazione non c'erano alternative. E ancora, il tema è legato alle politiche della città, ci domandiamo perché c'è sempre questa paura, perché vengono usati questi modi e queste parole verso gli ultimi. E si aggiunge anche il gruppo Abele, le dichiarazioni recenti dicono, e questi provvedimenti presi nei mesi freddi, in un periodo in cui la crisi economica ha aumentato il numero dei senza fissa dimora, rappresentano bene lo scollamento in atto tra le istituzioni da una parte e la cittadinanza dall'altra. Insomma, pezzi di paese reale che si vedono poco dietro il grande trompe l'oeil della crisi di governo e delle vicende di palazzo. Scusate, con questa immagine io vado a chiudere la puntata di oggi del Demone del Tardi. La linea va alla GR per l'edizione delle 8:30, ma noi ci risentiamo tra poco con il professor Di Stefano e il giorno delle locuste. Prendo un attimo di tempo perché non vedo Alessandro Principe dall'altra parte del vetro e non vorrei tendergli un trappolone. Facciamo che conto fino a 5, meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, è apparso. Posso salutarvi, a domani, ciao, anzi a tra poco.